No, comunque ho deciso una cosa.
Cosa?
Che questa sarà la intro! Bentornati a tutti su Topica, il podcast dalle intro improvvisate. Ciao amici,
bene.
Ciao Fede, ciao Alice, come state?
Ma porca... Ma...
Prima di questa intro, benissimo, grazie Nick.
Io mi stavo preoccupando dicendo, oddio, cos'è? C'è un'altra cosa, c'è qualcos'altro che si è inventato nella notte, lo so, me lo sento, cos'è questa volta?
No, avevo tre intro da fare oggi e dovevo sceglierne una e che ho invitata questa che mi è venuta in mente stamattina e niente. Ciao!
Ciao! Io mi sono preoccupata, pensavo fosse tipo un annuncio di quelli, oh mio Dio, meno male che era la intro.
Invece siete licenziate?
Perché?
Abbiamo fatto festa la scorsa volta.
Ah, è vero.
Qualcuno mi ha detto che avete parlato un po' troppo di Harry Potter.
No, non è vero.
No, non è falso, falsissimo.
E con qualcuno intendo che io ho ascoltato la puntata perché l'ho editata.
Non eravamo noi.
Però vi perdono perché, vabbè, non c'ero, una volta può andare. Però ora sono tornato e quindi...
Si parla ancora di Harry Potter, perfetto.
Tornano i vecchi tabù, l'abbiamo capito.
Comunque, come state voi zone rosse?
Ma abbastanza in lockdown, mi sento, abbastanza depressa. Fuori è sempre grigio, a parte oggi che c'era un po' di sole, sempre in casa non è una bella cosa, però dai. Stiamo registrando, quindi un lato positivo c'è.
Io mi chiedo come io faccia ad essere in zona gialla ancora.
E poi tra l'altro c'è sempre questa simpatica cosa della non c'è una differenza reale, almeno sulla carta, di zona arancione e zona rossa, perché comunque la gente esce e i negozi sono parzialmente aperti. Tipo io sto in casa, però vedo un sacco di gente in giro, quindi...
Ma sì, ma anche da me, figurati, zona gialla è recepita molto come ah, siamo liberi, possiamo fare di tutto, festa!
Sì, non che appunto in zona rossa al momento sia tanto meglio, nel senso che anch'io sto chiusa in casa, però qua a Torino è pieno di gente comunque in giro, ma perché per forza tenete aperte profumerie eccetera, quindi vabbè. Non faccio polemica, però ecco, diciamo che zona rossa solo sulla carta.
Allora, il mio toto lockdown è che chiudono tutto a Natale.
Io spero di no, vorrei piuttosto che chiudessero tutto ora, così poi magari a Natale ci permettono un po' di libertà e a massimo fanno come quest'estate, che poi a gennaio si riprende di nuovo tutti chiusi, allegri e felici.
Sì, almeno per stare con mamma e papà.
Ma io ci sto costantemente.
Io, ecco. No, però sai, magari tipo, sai, le cose belle, tipo il capodanno, queste cose, poi comunque Natale, vedere un po' gli amici, anche all'esterno, proprio per vedere.
A parte
vedere.
Che se tengono aperto io lavoro quei giorni, quindi...
Giusto.
Venite da me a festeggiare.
Giustamente, però ci serve sempre un alloggio, che non credo che tu in questo momento...
Avete una macchina? Utilizzatela.
Grazie.
In giornata, non sei troppo vicino.
No, dormi. Ma...
dormi ma...
Che carino. Neanche il suo scantinato ci ha offerto. Guarda un po'.
In inverno.
In giornata ti fai Bergamo Venezia.
No, si può fare. È un po' una rottura di balle. Cioè, ti svegli presto la mattina, però.
Da Torino la vedo un po' più. No, un po' più lunghetta. No, mi spiace. No, per me.
No, sono due ore in più, effettivamente. Scusami, non avevo valutato.
Comunque io avrei per questa puntata tre news, veloci.
Non rubare la mia, ti prego. Non so se ti leggo nel pensiero oppure no e spero di no a questo punto. Vai.
Io forse ne ho una sola.
Se non te ne dimentichi come 5 minuti fa.
Esatto.
La prima news che ho io è che sono iniziate le riprese, ora si sono fermate ovviamente, ma riprenderanno appena possibile per il reboot di Mamma ho perso l'aereo.
Scusa?
Cosa?
Sì.
In che senso?
Davvero, sarà un Mamma ha perso l'aereo 4? Perché esiste il 3, l'ho scoperto l'altro giorno, esiste il 3 che è con totalmente altri attori, penso di averlo pure guardato anni fa, e il regista dei primi due originali, quelli più belli, i classici, ha detto che un altro reboot non ha senso farlo, fate qualcosa di originale, perché se fate un reboot e fa schifo, è peggio di fare una cosa originale e fa schifo, almeno hai fatto qualcosa di originale.
Sì, non hai metro di paragone, quindi dici ok, fa schifo. schifo, punto.
Non penso lo guarderò quando uscirà. Comunque, seconda news, la Marvel ha ufficialmente detto che per Black Panther 2 non ci sarà una versione in CGI di Chadwick Boseman.
Grazie.
Grazie, sì, perché un altro Paul Walker...
È Mary Poppins in Star Wars, è la signora Leia che è stata... che ha avuto la scena, quella... E ha fatto Mary Poppins che rientra...
Com'è la scena, scusa? Più o meno. Ora ho molto chiara la situazione.
Soprattutto la chi ascolta, che non ti vede.
No, sono rimasto un attimo bloccato per Mary Poppins in Star Wars, ho detto scusa.
No, che hanno fatto lo stesso anche con l'attrice che interpretava Leia. È una cosa tipica,
sì,
che
vero.
Fanno.
Però dovranno vedere come fare il secondo di Black Panther in assenza del protagonista, Rip Chadwick. Insegna agli angeli a... sì. Terza news.
Bene.
Terza news, sono in corso le trattative per il live action di Lilo e Stitch.
Oddio!
Non so cosa pensare.
Sono curiosa, ma al tempo stesso ho molta paura, perché gli alieni sono molto particolari e secondo me vengono fuori uno schifo.
Ma perché si vanno a impelagare in ste cose, dico io?
Perché in cartone animato funzionano, però in 3D... Io ho paura che o viene tipo pupazzone alla Power Rangers, oppure vengono fuori tipo delle robe orrende, strane, che ti fanno venire un uncanny valley incredibile.
Cos'erano i gremlins? I pupazzetti? No, i mostriciattoli? O se li bagnavi o se...
I gremlins,
me lo ricordi.
Ah, sì, sì, okay. Sì.
Lilo e Stitch è della Disney, non mi ricordo più.
Sì, 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 sì. Sarà una cosa tipo a metà tra Sonic e i gremlins. Unisci e hai Stitch.
Che bella visione.
Ho un nuovo incubo per stanotte, grazie Fede.
Prego.
Carinissima.
Io non so davvero, la Disney sta facendo tutti live action ora, perché ha la mentalità di così facciamo conoscere i grandi classici o comunque i vecchi film alle nuove generazioni. Ma fateli uscire in Blu-ray, cosa, non fate dei live action.
Fate qualcosa di nuovo.
E vabbè, queste erano le mie news, alcune fanno molta paura, altre non hanno senso, altre non sono in CGI e quindi niente.
Io ne ho due, quindi facciamo 3, 2, 1. Di
no, no, due. Ne ho trovata un'altra al volo, così, bomba.
Ma questa trova le news ad inizio puntata, ma scusami.
E quella di prima che è tornata indietro. No, la mia news ci porta di nuovo dal nostro caro Elon Musk nelle stelle, perché, ok, sarà vecchia questa news, però vabbè, si va nello spazio con la missione Crew Dragon 1, che NASA e SpaceX hanno fatto insieme, insomma, per mandare la gente nello spazio, e quindi quattro esserini sono finiti sulla Stazione Spaziale Internazionale, staranno lì 6 mesi.
E cosa devono fare?
E in realtà rimangono là a fare ricerche scientifiche per un po'.
Rimangono là a fare una partita a carte.
Così briscola, torneone.
A chiacchierare sul futuro dell'universo, sulle stelle, non lo so. Elon Musk è tornato questa volta con la NASA, ovviamente, insomma.
Io non andrei mai nello spazio. Mai.
No, anche io mi cago proprio addosso.
Io se fossi forzata, sta per esplodere la Terra...
No, vabbè,
puoi andare,
non intendiamo,
sì,
in quel modo, Fede, scusami.
No, non lo so. Cioè, probabilmente vorrei essere sicura al 300% che dove vado ci sono delle strutture che non mi ammazzino.
Tra l'altro loro hanno avuto forse un problemino che, non so, c'era un qualcosa che ostruiva un portellone, quindi non si chiudeva bene, quindi Fede...
Ecco, vedi, basta, no. Basta, di base.
E vabbè, seconda news è che io ho scoperto un mondo, perché non avevo idea dell'esistenza di questa cosa, che sarebbe il business dei volatili da corsa, e praticamente c'è un piccione viaggiatore che è stato venduto alla cifra record di 1,6 milioni di euro.
Scusa?
In che senso?
Nel senso che, niente, vendono piccioni viaggiatori che servono per fare le gare di velocità, e questo signore cinese ha comprato questo piccione femmina che si chiama New Kim.
Kim Possible, ta-ta-ta-ra. No, scusate, no. Partono i flashback.
Cos'è che era?
Kim Possible.
Ho presente, non lo guardavo però.
Oh, santo
no,
cielo.
So il No, conosco il titolo ma non mi viene in mente. Forse se lo vedo mi torna...
È il tipo ricordo. La ragazza spia che fa la ginna... No, la cheerleader con i capelli rossi e c'ha l'amico
Totally
che
lavora... Totally Spies!
Con... No, quelle... No,
no cosa... non è Totally Spies!
No, Kim Possible che c'ha l'amico... Che ha la talpa senza pelo, che è sfigatino. Santo cielo!
Ah, ok. Ho visto, mi immagino, ok, sì. Ok, sì.
Cioè, ci sono dei problemi di base qua.
No, ma... Ah, ma sì, ma presente, sì, però non la vede... Cioè, ho visto solo qualche puntatina di qua di là. E niente, io ho finito.
Io ho due news molto veloci. Uno, sempre casa Disney, che per la gioia di nostri amici amanti di questo personaggio, Darkwing Duck tornerà su Disney Plus con una nuova serie. È molto fico e io sono molto contenta, anche se non ho un abbonamento Disney Plus, per cui...
Io rubo quello di un'amica.
Esatto, potrei fare lo stesso. E un'altra cosa invece, questa per Nicola, Apple sta testando i primi iPhone pieghevoli per un probabile lancio nel 2022, quindi se vuoi aspettare magari ti pigli quello pieghevole così si rompe prima.
No, ma quando Apple farà uscire il suo iPhone pieghevole, Android sarà già avanti anni luce.
Ah, l'ha detto.
Ora sollevo questa questione. Tutti quelli che mi fanno le battutine, ma se invece questa cosa che non ti piace l'avesse fatta Apple? No, allora, io non sono un fanboy della Apple. Quando Apple fa le cose che fanno schifo, dico, ok, fa schifo. Non vado a dire, no, non toccatemi la Apple perché altrimenti vi ammazzo la famiglia. No!
Beh, io comunque sugli schermi che si piegano c'ho sempre un po' la cacca che poi si spezzi. C'è sempre qualcosa che non va, ecco.
Senza dilungarci oltre, chi inizia? Oh, piano, non fate confusione che altrimenti editare è un casino.
Vabbè, dai, se volete inizio io, non sarà una cosa troppo lunga, ma è una cosa molto bella e divertente. Ho finito un libro molto molto bello che si chiama Una cosa divertente che non farò mai più, di David Foster Wallace, che era stato incaricato dal magazine Harper's di fare un reportage, insomma un articolo su una crociera. E quindi ovviamente lui si è fatto una crociera gratis, è andato una settimana in crociera verso i Caraibi. Però ha avuto talmente tante cose da dire che ne ha fatto un libro. È un libro reportage molto ironico, molto divertente, dove lui racconta la sua esperienza a dir poco terrificante all'interno appunto di questa crociera. La cosa che critica di più è il fatto che ti promettono di viziarti, ok? Uno sceglie di andare in crociera, non so voi, io non ci sono mai stata, ma...
Non credo ci andrò mai in crociera io.
Non sono grande fan.
Promettono insomma di viziarti, ok, lasci un po' la tua quotidianità per evitare insomma di stressarti, ti riposi e quindi ti ingozzano proprio di vizi, di cose da fare che però rasentano il patetico. A me per esempio quando vado nei villaggi turistici, sì, l'animazione, ma in realtà dopo un po' di tempo, cioè da quando sono cresciutella, mi mette un po' di malinconia.
Non andrei mai a fare una cosa del genere. Io
sono stata una volta sola, una settimana, in un villaggio turistico, perché per una serie di cose è stata un'estate in cui non eravamo riusciti a organizzare dei viaggi un pochino più non strutturati, però tipo il mio standard di viaggio da quando sono nata è: prendi un aereo per qualche luogo, prenoti una macchina, prenoti forse la prima notte in hotel, ma non è detto neanche quello, e poi vai un po' a caso e quello che trovi trovi. Per cui finire in un villaggio turistico in cui, allora, bellissimo il cibo che c'è sempre, però l'animazione era una roba insopportabile. Io ero in terza media, se non sbaglio, l'estate tra la terza media e la prima superiore, quindi piccola però non troppo, ma neanche abituata ai villaggi, per cui non ero nel gruppo del villaggio, stavo lì una settimana sola, per cui tutti i miei coetanei se ne fregavano di me, anche se io ci avevo provato a interagire in qualche modo, mia sorella pure, e noi facevamo questa attività, poi stavi lì sulla sdraio che magari ti facevi i cavoli tuoi, sei sotto il sole, fai il bagno, esci, arriva l'animatore: ehi, dai, facciamo questa cosa, vieni a fare questo, vieni anche tu a fare il torneo di freccette sulla
meno
sabbia.
Meno voglia di vivere, vi prego.
Io mi ricordo che a un certo punto mia madre credo che li abbia guardati così tanto male per un tot di volte che alla fine non si sono più avvicinati al nostro ombrellone.
E infatti Wallace descrive questo, il fatto che tutto questo vizio, tutte queste cose di massa a ogni costo per trascinarti in qualcosa, per farti divertire per forza, rasentano poi la prigionia. Infatti lui ci prova a integrarsi, anche se è proprio fuori da questo mondo, ci prova a integrarsi, a provare le cose, perché ovviamente gli pagano la crociera, insomma, vorrei ben vedere. Però ecco, ogni volta fa delle uscite un po' strane. In un'occasione bisognava vestirsi formali e lui non aveva una giacca super formale, e allora è andato con un abito che aveva una giacca formale stampata sopra, e quindi questo per lui era il formale. Insomma, ha fatto un po' di uscite pessime perché si sentiva un pesce fuor d'acqua. E una cosa invece che in effetti è super vera, quando esagerano appunto nel viziarti, per esempio i camerieri, no? Tu sei lì che stai mangiando, ti alzi un attimo per andare a prendere qualcosa e quando torni il piatto non c'è più, però magari tu volevi mangiare ancora, oppure dico io fare una scarpetta, ma loro sono così precisi, appunto ti viziano così tanto che poi invece si arriva, diciamo, all'esatto opposto. Quindi ecco, lo consiglio un sacco perché è veramente ironico, spettacolare, lui è veramente divertente. C'è Zadie Smith che dice, che l'ha descritto così, ha detto: Wallace ha semplicemente il genere di cervello che viene voglia di frequentare. Fidatevi, e fidatevi di Zadie Smith perché è veramente super ironico, super divertente.
Non ho mai frequentato un cervello, chissà com'è.
Esatto, i cervelli divertenti, sai, quegli amici che tu vorresti...
Ma sono tutti viscidi poi, non è che... sgusciano ovunque.
Che brutta visione.
Era in Futurama o nei Simpson che c'era una puntata con tipo dei cervelli giganti che prendevano...
Forse è Futurama?
Non mi ricordo, c'era qualcosa in cui c'erano tutti i cervelli giganti che iniziavano a comandare tutti. Mi sto immaginando una cosa del genere, con tipo il cervello che fluttua.
No, tu sei andata un po' oltre.
Scusate, ho una mente...
Mi avete fatto ricordare Aldo Giovanni e Giacomo nello sketch dove aprono il cervello di uno dei tre, non mi ricordo chi, e ci infilano dentro di tutto, tipo una buccia di banana, eccetera.
Che cose terribili, guardi.
Vabbè, lasciamo stare. Comunque consigliatissimo e niente, poi anche un modo di scrivere molto molto moderno. E non tralasciate le note, perché le note in genere si saltano a pie pari, le sue in realtà sono come dire un secondo romanzo, perché ci intesse sopra proprio delle cose spettacolari, super divertenti, super ironiche.
Ma quanto è lungo come il libro? Perché sì, io valuto anche quello.
No, è corto, aspetta che ce l'ho qua.
Sì, ma chi sta ascoltando non lo può vedere.
No, ma
era per guardare il numero di pagine per te.
Ascoltatori, è grosso così.
151 pagine.
Dai, è veloce, si legge in un paio d'ore.
Ma sì,
Fede.
No, vabbè, 150 pagine non sono tante. Se poi è tipo ironiche sono...
Sei tutta frizzantina oggi. Cosa ti succede, Fede?
Non lo so.
Non ce la vuole dire.
Ho fatto un busto di zuccheri. Incredibile.
È probabile.
Ieri ho provato a fare dei macaron con la ganache al cioccolato bianco e cioccolato fondente. Secondo me era tipo una roba bomba di zuccheri e calorie, quindi forse è possibile.
Tutti che vi date i dolci qua, nessuno che me ne porta un po'. Vabbè che siamo in zona rossa, quindi non posso.
Esatto, non posso anche provare.
Te lo spedisco per posta se vuoi.
Esatto. No, mia sorella ha fatto una torta con la farina di cocco e la Nutella e io piango.
Cioè solo farina di cocco e Nutella. Dopo se li unisci non mi ha
e mischi tutto e lo mangi a cucchiaiate. Ma quindi il libro parla del suo viaggio e fine?
Sì, praticamente sì. Parla della sua esperienza in crociera, però è brutto da dire così, cioè non è una trama, è semplicemente la sua esperienza, però racconta appunto tutta una serie di dettagli, una serie di cose che tu dici: ah cavolo, ci faccio caso, e poi lo dice in un modo così ironico, si prende per il culo da solo, prende per il culo i turisti e gli americani e se stesso insomma, tutte queste cose di massa.
Però mi ispira, come ne hai parlato, sembra molto light.
Eh sì, è light, divertente. Guarda, ti faccio vedere a te la copertina, giusto perché sei qua, anche se non la possono vedere.
Ok, è una nave.
Che è giustamente
okay.
una nave.
È giustamente una crociera.
Una nave da crociera. Ah, non ho detto che in Italia è pubblicato da Minimum Fax, e non dimentichiamo i cari traduttori, Gabriella D'Angelo e Francesco Piccolo, perché si dimenticano sempre, però sono bravi.
Grazie mille ai traduttori dei libri. Grazie. Se fate le cose bene.
Esatto, fate un lavorone, quindi noi vi ringraziamo.
E a proposito di libri divertenti e crociere, io ho un film che non c'entra assolutamente nulla con tutto ciò. Posso parlare?
Bello, certo.
Prego.
Grazie, perché io non avevo un argomento per oggi. Penso, sono 2 settimane che non ci sentiamo io con voi nel podcast effettivo, e in 2 settimane non ho avuto tempo di...
Diciamo così.
Di certo non è che non ho avuto voglia.
Assolutamente.
Di trovare qualcosa di nuovo. E allora oggi, pensando, devo parlare di qualcosa, mi è tornato alla mente un film che ho visto mesi e mesi fa con un gruppo di amici, solo che non ricordo se ci fosse stata anche Fede o meno. Il film che ho visto si chiama Macchia. Il titolo in italiano completo è Macchia, decoriamo la mattina dell'addio con i fiori promessi.
Ok.
Già da questo si capisce che è un film giapponese.
Oh no, non ero presente e no, non me ne pento. Non so perché, ma non mi ispira per niente.
No, allora, è del 2018, è appunto un film d'animazione giapponese disponibile su Prime Video. Io ho avuto un problema con questo film, non mi è piaciuto, però il finale mi ha fatto piangere come un dannato. Io sono scoppiato a piangere nel finale.
Forse perché eri felice che stava finendo, non lo
no,
so.
No, no, la storia mi ha commosso tanto e ho capito da subito il perché ha iniziato a non piacermi mentre lo guardavo. Mi sono approcciato a questo film con la mentalità sbagliata. Vi dico la trama. Io ci provo, è un po' un casino, la dirò male, però ci provo. Macchia parla di questa razza di esseri soprannaturali, questo popolo che si chiamano Yorf, che smettono di invecchiare all'età adolescenziale. E stanno, non lo so, stanno tra la leggenda e la realtà, non si capisce, stanno fuori dal tempo, non si trovano. Nemmeno nel film viene specificato molto bene. E questi Yorf vengono anche chiamati tessitori immortali, perché tessono letteralmente, sapete, sulle cose, sui macchina, tra virgolette macchinari, non riesco a trovare le parole oggi, okay. I cosi grandi dove tu tessi i fili verticali, non so se siano asiatici o siano worldwide.
Oddio.
Vabbè, quelle cose là.
Ok.
Cercate su Google cose grandi per tessere i fili. Vengono chiamati appunto tessitori immortali perché scrivono su queste cose le cronache del mondo. Scrivono la cronologia dell'umanità, in pratica. In che modo non si sa, perché loro tessono o delle frasi o dei disegni. Da quel che ricordo, è un po' strano. Molte cose non te le spiega il film.
Telaio.
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 È vero.
Parole, 3 idioti. Io cercherei su Wikipedia tessitura. Per trovare telaio.
Io ho pensato, chissà che cosa avevo detto, qualcosa di giapponese, invece no.
Guarda, quante cose si imparano su Topikawa. Tra l'altro, a questo popolo è vietato intraprendere rapporti con gli umani, perché viene anche chiamato, hanno tantissimi nomi sti popoli, non bastava uno, vengono chiamate anche la stirpe delle separazioni, perché essendo immortali, loro vedono chiunque non lo sia, chiunque sia immortale, lo vedono morire davanti ai propri occhi nella loro vita, e quindi hanno messo questa regola, non frequentate gli umani che altrimenti piangete. Ad un certo punto, ad inizio film, questi Yorf vengono attaccati da umani, presumo, allora, questa è colpa mia, non me lo ricordo, ma è anche colpa di chi ha scritto gli articoli, che non scrive chi siano questi qua. Scrivono, vengono attaccati da questo regno. Sì, ma sono umani? Che regno è? Vabbè, vengono attaccati da umani, presumo, umani di stirpe reale, quindi principi, re e vari, e rapiscono una giovane degli Yorf, per creare una nuova stirpe, creare una nuova razza, una fusione tra la stirpe reale e la stirpe degli Yorf. Ok, è una premessa del cavolo, l'ho spiegata malissimo.
Va bene, fatto sta che nascerà la storia d'amore.
No,
ci scommetto.
No,
no spoiler, no.
Il film in sé parla di questa macchia che scappa dall'attacco, fugge nella foresta e trova un neonato ancora vivo tra le braccia della madre morta e ne diventa la madre adottiva. Easy easy, il film segue la crescita del bambino. Fede, perché stai ridendo?
Ho cercato la trama, tanto non ho intenzione di guardarla, e il regno che tizi, che non sappiamo ancora, non c'è scritto comunque se sono ane, sono del regno di Marzate, e va bene, loro cavalcano dei draghi Renato, e mi sto immaginando un esercito di draghi con la, tipo il parrucchino, la Renato Zero. Ma perché?
Non so se in giapponese sia diverso, ma in italiano vengono chiamati Renato.
Il draghi Renato.
Spero che abbia un significato, se no è grave.
Oh mio Dio, mi sento male.
Oddio, aspetta.
Ma tra l'altro, c'è... È bellissimo perché è scatenato dalla perdita di controllo di uno dei Renato, così, cioè sono proprio...
Sì, si chiamano così.
Come sminuire la potenza di...
cielo, scusami.
Vabbè, oh no, mi sono perso, davvero, aspetta.
Tanto non ha importanza, abbiamo capito che cavolo è sto cartone, sto film.
Vabbè, quella era la trama, il film... Segue la crescita del bambino. Ok, fine della trama, vi prego. Il punto è che se tu vai a guardare il trailer non capisci nulla, perché è un cumulo di scene del film, ma anche finali del film, messe a caso. Hanno pensato, ok, prendi... scene a caso del film, mettile dentro, mettici una musica drammatica e frasi a caso del film. Fatto. Trailer di macchia. Io, guardando il trailer, pensavo fosse una storia romantica tra questa ragazza e questo ragazzo e che, boh, scoppiasse una guerra, non lo so. Non è niente di tutto ciò! A parte la guerra, non è niente di tutto ciò!
Vedrai Renato?
Guardi Renato! La premessa che faccio è che il film è bellissimo. A me non è piaciuto perché io l'ho guardato con la mentalità sbagliata, esattamente come è capitato con BoJack Horseman, che è la serie d'animazione di Netflix. Io BoJack Horseman l'ho guardato tutto, ci ho messo 2 anni per vederlo, perché l'ho guardato con la mentalità di, guardando il trailer di Netflix, ok, una serie d'animazione comica, me la guardo giusto per staccare perché avevo appena finito una serie importante, voglio ridere un po'. No, BoJack Horseman non è mai una serie comica, è una serie serissima che tratta temi anche pesanti in un modo molto importante. Ovvio, ci sono i tempi comici, ci sono i momenti ironici, però non è affatto una serie comica. La stessa cosa è capitata qua. Pensavo fosse un misto tra classico film d'animazione giapponese con i poteri sovrannaturale e Your Name, classica storia d'amore tra due adolescenti. No, parla dell'amore che una madre prova per il figlio, che sia adottivo o meno. Quindi, se volete guardare il film, dovete avere in mente questo.
Ma magari uno può anche guardare un film senza avere in mente niente. Magari partire senza pregiudizi, senza preconcetti, e guardi quello che viene, no?
Sì, ovvio che il miglior modo di guardare un film è total blind. Non devi aver sentito nulla. Però capita molte volte che ti vai a guardare il teaser di 30 secondi per capire cos'è. Non fatelo per macchia, perché altrimenti avete la mentalità sbagliata. E io so che riguardandolo, con la giusta mentalità che ho ora, mi piacerà tantissimo, diventerà uno dei miei film preferiti, perché l'animazione è buona, i disegni sono molto belli, la storia è molto bella, è molto toccante, perché è anche molto realistica. E ho una curiosità, perché ovviamente è arrivato anche per questa puntata di Topic Hour l'angolo delle curiosità di Nicola. Sigla! È sempre bello farlo. non abbiamo sentito nulla noi, però è sempre bello farlo. La curiosità che ho di questo film riguarda l'animazione, perché per rifinire le animazioni chiave di tutto il film sono stati assunti degli animatori nuovi e in pratica gli hanno detto: voi dovete fare esperienza, fate tutto il lavoro semifinale sull'animazione di questo film, così vi fate la vostra esperienza. E ciò hanno fatto, e bravi, perché è davvero un bel film. In italiano la voce di Macchia vi farà strappare i capelli perché vi darà fastidio tantissimo, probabilmente in giapponese è ancora peggio, però consigliato. Ho finito, ci sono riuscito.
Ce l'hai fatta!
Bravo!
Ce l'ho fatta!
Clap clap per te.
Ora voglio un Renato nella mia vita.
Anch'io voglio un Renato nella mia vita. Cosa invece io non avrò, non è una capra e non è neanche un gioco.
Cosa? No, no, ti interrompo. Cosa c'entra la capra con i Renati che
la
sono...
capra c'entra perché... Come dissi appunto, io non ho un argomento perché il mio è un non gioco. Ciao a tutti, io oggi vi parlo di There Is No Game.
Oh, oddio, forse lo conosco.
Allora, There Is No Game è un gioco del 2015 nato per telefono, per cui credo sia presente su Android, forse anche sullo store di Apple, ma non sono sicura, e ora anche per Mac e Windows. Ed è un gioco brevissimo, dura 15 minuti, ed è sostanzialmente un non gioco, perché è una cosa che ti ripetono per tutto il tempo. Tu hai un narratore con cui interagisci, tra virgolette, e il tuo compito è distruggere il gioco. Per cui è un punta e clicca in pixel art, molto semplice, in cui devi finire la storia attraverso una serie di rompicapo utilizzando praticamente tutto quello che hai nel gioco. Ovviamente non puoi utilizzare propriamente tutto, tu cliccando sai quali sono le cose con cui puoi interagire o meno. Ed è bellissimo, è un gioco che non dura assolutamente niente, te lo vendono in maniera fantastica ed è tutto così, nel senso del non è un gioco. Ovviamente non è il gioco che ha vinto gli award del 2015 di bla bla bla, è un gioco che è gratuito, bellissimo. In tutto sulla pagina di Steam attualmente ha negli highlights, visto che tanto non c'è nessun gioco, ovviamente non perdi alcun tempo, quindi è fantastico. E in più ci sono un sacco di shortcut, se vuoi, tipo Alt F4.
Sono proprio dei burloni.
È visto, ma è tutto così. Il gioco è molto semplice, ci sono giochini di vario tipo Pong, oppure quello che devi distruggere, i Matt Bricks, come si chiama, quello con la pallina che devi distruggere.
Okay.
Tutto,
okay,
se non sbaglio c'è
oggi
anche...
non ce la facciamo,
non ce la facciamo. E c'è una capra che è fondamentale, la capra è fondamentale perché la capra in realtà era tutto il periodo in cui c'era Goat Simulator e quindi c'era anche tipo questo shade verso Goat Simulator, quindi c'è una capra. Ci sono tutta una serie di reference ovviamente a diversi giochi anche appunto anni 80 e simili. E quest'anno il 6 agosto è uscito il seguito che si chiama Wrong Dimension, sempre There Is No Game, che al contrario del precedente che appunto aveva un gameplay molto breve, una roba che ti scarichi 10-15 minuti e finito, questo è un gioco molto più complesso con diversi livelli, è presente solo su Mac e per Windows, per cui questa volta non è per telefono ed è a pagamento, 13 euro, ma valgono ogni centesimo perché appunto è un gioco veramente ben fatto, soprattutto se hai giocato il primo, in cui porta sempre la stessa idea di avere questo narratore che ti porta, con cui ti continua a dire non c'è nessun gioco perché sei ancora qua, che cerca anche di impedirti in qualche modo di giocare mettendo delle cose blindate e tu devi trovare il modo di distruggerle e simili, rompendo appunto sempre il gioco. E in questo caso hai una sorta di cattivo che è questo glitch che ti porta in varie dimensioni di gioco e tu insieme al gioco, in questo caso o al non gioco dovrei dire, devi appunto riuscire ad arrivare fino in fondo. È un gioco che non è per coloro che vogliono le cose rapide perché non puoi skippare le parti di parlato, ovviamente perché fanno parte del gioco, la discussione tra virgolette del gioco che ti dice, che commenta ciò che succede. È importante, per cui chi è impaziente è meglio che non ci si approcci neanche, perché dopo 5 minuti chiude. È molto bello anche perché ha un sacco di citazioni a vecchi giochi o comunque giochi molto famosi, The Legend of Zelda, oppure oppure The Day of the Tentacle, che è un altro gioco che al contrario è stato cambiato con un gioco alla Sherlock Holmes, ma ci sono anche cheat tipo a Pac-Man e varie altre robe. Mi piace l'ironia con quale ti si approccia, il fatto che comunque tu devi capire attraverso tutti gli elementi cosa utilizzare, cosa devi fare. Ogni tanto non è così palese, altre volte dici è una roba così stupida, per cui ad esempio a un certo punto hai un player che fa diverse cose e tra questi c'è ad esempio, non lo so, dell'acqua e tu devi riuscire a trovare un qualcosa, è un player con le immagini. Per cui compaiono diversi tipi di visual a seconda della musica che selezioni. Compare l'acqua e tu devi trovare un qualcosa per prendere l'acqua perché ti serve per far crescere una pianta per poi dare da mangiare a uno scoiattolo che ti dà una chiave per aprire delle cose. Ma cioè, sono tipo tutta una roba di robe concatenate e a volte sono appunto geniali perché sono roba a cui non penseresti, oppure devi proprio pensare fuori dalla scatola per riuscire a dire ok, devo trovare una soluzione, c'è una soluzione, è comunque relativamente semplice comunque come gameplay. Io lo consiglio, non l'ho ancora finito, ma mi sto divertendo un sacco e personalmente lo amo, e quando ho scoperto, sempre da tra l'altro gli amici di Rusty Lake, perché questi qua non hanno la casa progetto, si chiama Dromea Pixel, perché è tutto in pixel art, tra l'altro fondamentale, hanno una pagina Instagram con 0 post e 30 follower, forse 31 adesso che li seguo anch'io, non c'hanno niente.
Tipo questa non è una pagina Instagram?
No, esatto, esattamente, non c'è niente, e io ho scoperto che è uscito il gioco qualche giorno fa, perché lo studio di Rusty Lake, di cui parlai tempo fa, ha pubblicato un post ovviamente dicendo ah dai è uscito il gioco, bella lì, e io ho detto ma come? Ho cercato subito, l'ho trovato e sono impazzita. E appunto la cosa assurda è che nessuno dei miei amici che conoscevano il primo gioco, che avevano giocato, amato, tutto quanto, sapevano niente, perché non è pubblicizzato da nessuna parte. E io non capisco perché è un gioco bellissimo, cioè ci sta nella loro mentalità di non gioco, però al tempo stesso è un po' controproducente, non lo so, forse magari invece da altri canali si trova e quindi tutti lo sapevano e sono scema io. Ve lo consiglio un sacco, 1000 punti a loro.
Ma se tu dovessi descrivere il genere del gioco, è semplicemente un punta e clicca?
È difficile perché ha molti generi. Il primo è un semplice punta e clicca con un minimo di storia, ma non c'è più di tanto, perché appunto è sempre una non storia. Tu hai dei mini giochi e il tuo mini gioco è riuscire a fare un gioco che in realtà non esiste, perché è tutto strutturato in questo modo. Questo nuovo capitolo invece, essendo appunto diviso in varie parti della storia, tu hai ad esempio il primo capitolo che assomiglia molto, riprende molto le dinamiche del primo gioco, ma poi appunto avviene questa roba del glitch, che è il cattivo che devi battere, che ti porta in varie dimensioni e ti porta in diversi giochi. Per cui tu hai sempre questa cosa del utilizzare gli strumenti che hai per rompere il gioco, ma al tempo stesso tu puoi passare dal mistero in cui, non so, hai Sherlock Holmes e quindi devi capire cosa è successo e superare quella cosa lì, a The Legend of Zelda, a altre cose. È un'avventura, però non è bloccato in un genere propriamente unico. Ecco, non so come spiegarlo perché è veramente complesso, sono pazzi. Non so di cosa si fossero fatti o avessero bevuto per pensare questo gioco, ma io sono molto contenta che l'abbiano fatto perché è bellissimo.
Abbiamo finito!
Abbiamo finito! Abbiamo parlato e riso tanto e sono molto...
Abbiamo riso tanto.
Abbiamo parlato oggi, di sì. Capre, di Renati.
Abbiamo scoperto che non sappiamo collegare gli argomenti in alcun
assolutamente.
Modo noi.
E soprattutto che non sappiamo parlare le parole
in italiano
stupide e semplici, noi non le sappiamo, non esiste. Telaio.
Comunque,
anche oggi abbiamo finito.
Eh sì, e vi ricordiamo che ci potete ascoltare su Spreaker, dove potete lasciarci i vostri commenti. Ci potete anche seguire sui nostri social,
Facebook e Instagram, YouTube e presto anche su TikTok,
per le strambe idee di Nicola,
sempre Topic Hour Podcast.
Noi ci risentiamo giovedì prossimo sempre alle 17. Vi ringraziamo per averci ascoltato e ci sentiamo al prossimo episodio. Ciao!
Ciao!
Ciao!